19.34 all'orologio di Radio X, noi siamo qua in diretta a Piazza del Carmine, chi vi parla è Enrico Liscia. Avete appena sentito il nuovo singolo di Chet Faker che si intitola Melt. Noi piano piano, di trasmissione in trasmissione, vi stiamo proponendo il nuovo album che a me piace tantissimo, quindi ve lo dovrete sorbire a lungo, almeno fino alla fine del palinsesto. Comunque ora passiamo alle cose serie, perché finalmente abbiamo il piacere di accogliere per la seconda volta Jacopo Cullin. Ciao Jacopo.
Ciao.
Non ti dico benvenuto, ma ti dico bentornato.
Eia, ciao. Sono tornato volentierissimo, soprattutto perché ci sono dei pasticcini eccezionali in questa radio.
Ecco, sappiate che Jacopo sta approfittando della sarfata lasciata stamattina a Radio X. Ho provato anch'io, cioè da Buongiorno Cagliari, ho provato anch'io a fare lo stesso, però è schizzato il cioccolato sul tappeto, quindi ho dovuto smettere e interrompere per pulire.
Esatto, e queste sono le cose serie, giustamente.
E queste sono le cose serie. Peggio per te che parlate dei pasticcini. Comunque, Jacopo, benvenuto di nuovo.
Grazie.
È passato un anno, sono successe tantissime cose, perché eri venuto a presentare Buio e lo spot per Special Olympics.
Ah, è vero.
E c'è passato l'arbitro.
E c'è passato
l'arbitro cornuto.
C'è passato l'arbitro. Poi non lo so cosa ho fatto. Ho fatto varie cose, ho fatto altri due film, un cortometraggio.
E poi sempre in giro.
Sempre in giro.
Nel senso, sì. Noi siamo riusciti a beccarti per miracolo. Perché tra New York e Roma.
E Messico.
Ah, sei stato anche
in Messico.
Sono
stato in Messico a presentare l'arbitro. Un festival, il festival di Guadalajara. Che è un festival enorme, meraviglioso. È stato un successo assurdo.
Non ci credo. Raccontaci assurdo. Allora subito questa esperienza.
Allora, il festival di Guadalajara è fondamentalmente il festival più importante del Centro-Sud America. Proiettano circa 650 film in una settimana, quindi tutti i cinema sono impegnati col festival. È una città di più o meno 3-4 milioni di abitanti. E niente, noi facevamo la chiusura, la chiusura del festival, ma anche l'apertura per l'anno prossimo, perché il paese invitato d'onore dell'anno prossimo sarà l'Italia. Quindi niente, arriviamo lì non sapendo niente di Guadalajara, cioè boh, che cosa sarà, cosa non sarà.
Chi arriva? Tu con Paolo
Io
Zucca?
Io con Paolo Zucca, il mitico Paolo Zucca, esatto.
Okay,
io
il regista.
Il regista. E arriviamo qui a Guadalajara e c'era la serata finale, serata di gala, in un teatro da 6.000 posti. Pienissimo, incredibile.
Esistono, ma allora quello è uno stadio stile Coppa Libertadores.
Non hai idea. Insomma, praticamente arriviamo lì e facciamo la presentazione con due buffoni, ovviamente. Prima c'era la premiazione del festival, quindi lacrimoni, gente che ringraziava, che dedicava premi, eccetera. Poi arriviamo io e Paolo Zucca a presentare l'arbitro. Insomma, durante la proiezione sentire 6.000 persone che ridevano, ma... moltissimo.
Ma quando parlavate voi o vedendo il film?
Vedendo il film, anche quando parlavamo noi.
Immagino che abbiate fatto ridere, ma dimmi subito, come avete parlato, in sardo o in spagnolo?
Io ho parlato in spagnolo, però anche Paolo si butta, è meraviglioso, neologismi, è pazzesco.
Quindi siete riusciti a farli pisciare dalle risate.
Ma non hai idea, allora, alla fine del film, noi usciamo tranquilli, stavamo andando via, c'è la festa in genere, no? Alla fine la chiusura di un festival. E mi fermano per farmi complimenti. E ho detto, ah, che bello, guarda. Poi parte, mi notano tutti quanti e senti, ma su, sì, ma su, sì, ma un coro di gente che si avvicina. Sono rimasto tipo 20 minuti a fare fotografie con messicani che non avevo mai visto in vita mia, e neanche loro.
Beh,
penso.
È vero, perché sia tu che Paolo Zucca siete stati bravissimi nel rendere il personaggio, che è molto, in questo caso non centroamericano ma sudamericano, specialmente per quel taglio ai capelli
meraviglioso,
che non so se ti ricordi, un periodo andava di moda anche
andava molto di moda andava molto di moda, e c'era il grande vabbè, insomma, Daniel Fonseca era uno dei maggiori esponenti del mallet, che questo taglio a zazzera.
Ah, si chiama mallet.
Sì, il mallet in America.
Ah,
sì.
Il mallet è americano. Mm-hmm, non sì. È sudamericano. Ascolta, il film, l'arbitro è stato proiettato con i sottotitoli e
con i sottotitoli, ma guarda, il doppiaggio solo in Italia, fondamentale. In Italia, Spagna e forse in Polonia, dove ci sono i doppiatori che fanno tutti i personaggi, cambiano le voci.
Ecco, allora un parere prima da attore e poi da attore. Tu sei mai stato datore pilloni, no, non ti volevo portare così dietro nel tempo. Sei mai stato doppiato?
No, mai.
Quindi non
mai.
Sai cosa si prova. Però potresti immaginare cosa proveresti. Ti darebbe fastidio?
Molto, moltissimo. Perché parte metà del lavoro che hai fatto. Perché comunque sia nella voce, nel modo in cui parli, nel modo in cui interagisci con l'altro attore, c'è il 50, se non il 70% del lavoro di un attore. Per quello dico, i film doppiati sono molto belli e noi siamo dei campioni nel doppiaggio, però non rendono quanto un film. Cioè sentire Al Pacino che recita con quella voce rocca così graffiante non è la stessa cosa.
Pensi che l'industria del doppiaggio un giorno svanirà? Non lo auguriamo a nessuno, auguriamo ai doppiatori di fare gli attori.
Che lo fanno già, lo fanno già.
La maggior parte fa sia l'attore che il doppiatore. Comunque vorresti che un giorno in Italia venissero trasmessi solo film in lingua originale con i sottotitoli?
No, mi basterebbe avere il 50% delle sale in lingua originale, quello sì. Poi il resto, chi vuole andarselo a vedere doppiato, comunque sì, il lavoro rimane per i doppiatori, ma anche chi vuole vedere il film in lingua originale, quindi sforzandosi di leggere e anche imparando un'altra lingua, magari sarebbe un passo avanti. Io ho organizzato un cineforum al Cinema Odissea proprio in lingua originale una volta a settimana e sta continuando anche se io non lo sto più organizzando.
Ok, perché se fosse stato in corso l'avresti potuto annunciare.
C'è comunque, se andate sul sito del Cinema Odissea, una volta a settimana, non mi ricordo se il giovedì o il mercoledì, ci sono i film in lingua originale.
Allora, L'Arbitro è anche il film che ti ha lanciato sul grande schermo.
Sì.
Puoi dire come giudichi l'esperienza nel complesso?
È ovvio che dire meravigliosa è veramente dire poco, perché per me era un sogno. Avendo giocato anche a calcio per 11 anni, per me poi avendo...
Dove giocavi? Dai.
Giocavo a calcio con Andrea Cossu, io, tra l'altro. Giocavamo a calcio alla Sirio da piccolissimi, poi alla Sigma...
Qui non sei diventato mai forte.
No, ma io a 17 anni una volta che capisci che a 17 anni non vai oltre la terza categoria, secondo me, insomma, io ho sempre puntato molto in alto. Se non arrivo a quella roba lì cambio. No.
Dunque avevi una controfigura nell'arbitro.
No, ero io.
Ah, no, sembravi
tutto
anche
io.
Bravo.
Ma bravo non lo so, però insomma sì, ho giocato a calcio, quindi insomma.
Quindi esperienza magnifica.
Magnifica perché era un sogno che si realizza, perché è la prima occasione di andare sul grande schermo e soprattutto di farlo in un film sardo, di un regista sardo, con attori però di caratura anche internazionale come Stefano Accorsi, che comunque lavora in Francia
e anche Pannofino.
Francesco Pannofino, un doppiatore attore appunto
di Boris,
esatto, grandissimo. E niente, e mi ha aperto tantissime porte, perché anche grazie a quella interpretazione lì, insomma, ho avuto proposte per altri film.
Da come si racconta Jacopo Cullin, sembra che dietro L'Arbitro ci siano solo esperienze meravigliose, ma non hai sentito nessuna difficoltà?
No, ma allora, meravigliosa l'esperienza in tutto, ma io mi sono fatto malissimo al secondo Chuck. Io ho fatto tutto il film con uno stiramento al legamento collaterale laterale. Ti giuro, io ho fatto... Allora, al terzo Chuck, non mi ricordo, perché c'è una scena, chi ha visto il film se la ricorderà, dove a un certo punto, nella partita finale, io rientro in campo con una parrucca bionda e esco dagli spogliatoi saltando. Ecco, in quel salto lì, al secondo salto, il ginocchio ha fatto trac-trac. E la scena successiva era la scena dove invece prendo palla e scarto tutti da metà campo sino all'aria. Quindi ho detto, ma no, io non posso. Cioè, con l'ansia dicevo, se non la faccio mi sostituiscono. Cioè, se non posso fare il film, metà è così, sono azioni di calcio, quindi devo farle. Se riesco a fare questa, dove c'è il protagonista che è Stefano Accorsi, non mi possono più sostituire. Quindi mi sono fatto malissimo, però l'ho fatta e ho detto, ho messo in cassaforte il film e poi dopo, insomma, con arrangiamenti cinematografici siamo riusciti a farlo, anche perché abbiamo girato in tre tranche diverse, quindi.
Quindi ha messo in cassaforte il film, bella questa espressione. Che dici se ci ascoltiamo una traccia di James Blake? E
va
poi
benissimo.
Torniamo a parlare non dei limiti fisici quanto di quelli attoriali.
I miei limiti?
Non i tuoi
adesso.
Limiti, in generale.
Davanti a tutti.
A tra poco con Jacopo Cullin.
Turn love is a love for a living. We're never done. Square one.
Life ain't been around here in a minute. Here ain't been around my whole life.
Anywhere.
Every time I land in London, land a blinking all on my mind. I plan to plan it back after playing a pack show in due time. I'm roundabout, I bought a round of English ale for my pals. The bouncer sold an ounce of brothers, weird to me for like 200 pounds. I think my English getting real, real bad. Cause it's dumb bitch and I'm real, real bad. No speakers in doom, but I'm real, real good. Sun's getting mic, but I still feel bad. I'm a chill, feel addict. I wonder if God's still magic. I wonder if not, still magic. Down under the north, it's still a havoc. Why I run around wondering, wondering, pondering life. Life around here. When life ain't really been around here sometimes. Sometimes it's
James Blake featuring Chance the Rapper, Life Round Here. Ti piace questa traccia? Non vale fare beatbox.
Bella. Non vale.
Jacopo Cullin è qua con noi, è venuto a trovarci negli studi di Piazza del Carmine. Chi vi parla invece è Enrico Ligia. Sono le 19.46 all'orologio di Radio X. Noi siamo in diretta e stavamo parlando dell'arbitro e dell'infortunio che ti ha colpito girando la terza scena. Ma quello che ti volevo chiedere io è, visto che in Sardegna tu sei molto amato, cioè è veramente rarissimo sentire qualcuno che ti critica, a parte perché sei bravo.
A parte mia mamma, dici.
Vabbè, le mamme criticano sempre. Comunque, quello a cui volevo arrivare, da una domanda difficile, era quando giravi l'arbitro, e quando l'arbitro ha girato l'Italiato anche al Festival di Venezia, non avevi paura del pubblico italiano e internazionale?
Allora... No.
Paura o timore un po' di...
No, assolutamente. E poi tra l'altro, allora non mi aspettavo sicuramente il successo che sta avendo, perché è incredibile, ma cioè ha una distribuzione in Giappone, in Francia, ovunque nel mondo sta andando, ha avuto un successo, in Francia ha vinto tipo 4 festival, poi anche in Italia comunque ha vinto il Bari Film Festival tipo 3 settimane fa, adesso non mi ricordo.
Complimenti.
Grazie. E poi appunto andiamo, siamo andati in Messico, il 5 maggio andremo a Buenos Aires a presentarlo perché uscirà anche in Argentina. Poi a New York a giugno, ti giuro, sta avendo un successo allucinante che è bello e credo se lo meriti perché è veramente un bel film.
E immagino che anche tu l'abbia vissuto un po' come una prova della tua forza come attore, della tua capacità da professionista. Perché nel pubblico appunto italiano e internazionale non c'è una memoria di Jacopo Cullin all'anfiteatro,
esatto.
O sulla televisione regionale.
È bello, bellissimo, è quello che mi ha colpito di più di quella storia che ti stavo raccontando del Messico, è proprio quello, che non sanno chi sei, però apprezzano proprio il lavoro per quello che è, perché c'è anche un livello culturale, cinematografico probabilmente più alto di quello che c'è in Italia attualmente.
E per fortuna che nell'arbitro Jacopo Cullin, che interpretava la parte di Mazzuzzi, indossava una parrucca, perché visto che la produzione sta girando il mondo, rischieresti di diventare un divo e non poter girare tranquillamente, perché la gente magari vai a Tokyo e ti riconosce.
Esatto, non era una parrucca, erano delle extension.
Ah, erano extension.
Sì, sì, 3 ore di extension.
Quindi abbiamo parlato del Jacopo Cullin attore, introduciamo invece quello del Jacopo Cullin regista, perché...
Aspetta che esco e rientro.
Ok, facciamolo uscire e rientrare, perché comunque rientra di nuovo.
Buonasera.
Parlano così i registi.
Regista, poi non si capisce cosa dico. No, sto scherzando.
Grazie, ti direi grazie a te.
Grazie a te.
Guarda un po'.
Grazie a te, grazie a te.
Perché questi ringraziamenti?
Non lo so.
Dai, arriviamo
tu
a parlare. Perché diciamo la verità, io Jacopo Cullin l'ho beccato in occasione dello Skepto. Allo Skepto è stato presentato il tuo nuovo corto, che si intitola appunto Grazie a te, un cortometraggio. Però non sono riuscito a vederlo né nel giorno dell'inaugurazione, perché la sala conferenze dell'ostello era troppo piccola, né in piazza San Sepolcro, perché purtroppo ero fuori per lavoro.
Ecco qua.
Quindi e
non
oggi
lavora
lo...
mai quel giorno lì, doveva lavorare.
Allora, cosa è successo? Che io questo corto l'ho cercato un po' dovunque, però sull'internet non l'ho trovato.
No.
Quindi ci fai una breve sinossi.
Certo,
con
certo.
La R-motion.
Sinossi. Guarda, allora, fondamentalmente questo corto è... Premetto che è un corto no budget, come tanti dei progetti che faccio io, ma non perché mi piaccia, ma perché... Diciamo che non mi va di aspettare troppo vari finanziamenti. Secondo un'idea la voglio realizzare all'istante, e se non mi seguono devo fare perché poi me ne vengono altre e ho voglia di sperimentare, magari anche sbagliando, però insomma ho imparato tanto anche da quest'ultimo progetto qui. È un progetto che parla, è una storia abbastanza semplice di un ragazzo che sta attraversando un momento difficile, un trentenne che esce da una storia d'amore lunghissima, però non si lascia andare totalmente, lascia sempre quello spiraglio un po' aperto, quello che ti lascia nel limbo, che non vivi ma non muori neanche, insomma, se resti lì attaccato a quella speranza.
Quello tra il vivere e il sopravvivere.
Esatto, esatto. E credo che un po' tutti l'abbiamo sperimentata questa sensazione qui, che lasci un po' lì quella roba lì, ma magari forse torna, e se torna magari potrebbe andare meglio, finché insomma non gli arriva una mazzata, e quella mazzata da qualcosa di terribile, che potrebbe sembrare terribile, in realtà è proprio la classica manna dal cielo che ancora tu non sei in grado di rendertene conto, ma che poi ti porterà ad iniziare un nuovo percorso e alla fine dici grazie a quella cosa lì.
Quando dici che capita un po' a tutti noi, tra le righe dobbiamo leggere che è un corto autobiografico?
Certo.
Perché guarda, mi è venuto in mente l'intervista che appunto ti feci l'anno scorso, uh-huh, in cui tu dicevi che c'è molto, veramente tanto di tuo, delle tue esperienze, sì, nei tuoi lavori.
Sì, 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 c'è tanto. Poi ovviamente romanzato, oppure prendo anche esperienze di altri, le mischio, cercando di rendere comunque la storia sempre più interessante. Però mi piace raccontare la realtà e credo che... anzi non riusciremo mai a raccontarla per quello che è, perché è talmente sorprendente che in un film non riesci a rendere questa cosa qua.
Sulla tua pagina Facebook, che si chiama appunto Jacopo Cullin, vedo che è un seguito pazzesco, cioè andiamo a posto in cui raggiungi 1000-1500 like. C'è. Comunque abbiamo visto,
stai forrogonando il...
Sì, ti stavo spiando. Adesso ti ho messo anche una cimice. Ti ho messo anche una cimice addosso. Comunque abbiamo visto dei frame. Da grazie a te mi sono dovuto accontentare di quelli. E c'era una corsa alla Rocky con dietro sullo sfondo come quinta scenica i palazzi di Santeria. Dove è stato girato il corso?
A Santeria. Non tutto. Quella scena lì era a Santeria, sì. Ma è girato praticamente tutto a Cagliari.
Quindi
gli
come buio.
A Cagliari, sì.
Che parte a Cagliari. Come attori, a parte te che immagino
sono
sei il protagonista,
e c'è Jennifer Turpo, che è un'attrice che è americana, però ho conosciuto a Puerto Rico quando sono andato lì a lavorare. Lei è un'attrice portoricana, scusa, ma vive a New York e ha fatto un accento cagliaritano incredibile, perché comunque è una ragazza, insomma, straniera che viene a vivere a Cagliari e prende proprio quell'accento lì.
Non sono riuscito a vederlo, l'hai tenuto nascosto?
No, non è che lo tengo nascosto, ecco, è che il percorso di un cortometraggio normalmente è quello, devi mandarlo prima ai festival, fondamentalmente ai festival più importanti, poi quelli minori, insomma, diciamo che ha più o meno un anno e mezzo, due di vita, poi lo metti online come ho fatto con Buio.
Quindi non potremo vederlo in nessun modo? Se i nostri ascoltatori volessero, dove sta andando? Dove è pronto?
Allora, sarà al Sardinia Film Festival sicuramente, perché è stato selezionato al Sardinia Film Festival. E poi non lo so, lo scriverò sicuramente sulla mia pagina Facebook per chi volesse vederlo. Poi per internet c'è ancora tempo.
È estratto di un lungometraggio, grazie a te.
Diciamo che io sto lavorando, mi piacerebbe realizzare un lungometraggio, c'è l'idea e insomma ci stiamo lavorando sempre più approfonditamente con dei colleghi in quel di Roma.
E dici chi sono questi colleghi?
No,
siamo così curiosi.
No.
Ecco perché ti si vede spesso alle parti di Ciampino, Cinecittà.
No, Ciampino,
ma... e Cinecittà.
A Cinecittà sì, c'ero anche da poco, perché ho finito di fare il doppiaggio di me stesso, però di un film che uscirà a novembre, del nuovo film di Daniele Cipri. Con Sergio Castellitto, Rocco Papaleo e Valeria Bruni Tedeschi.
E non sei impegnato solo in questo film?
No, ho fatto... è informatissimo.
Ma adesso posso... guarda, te lo dico anche.
Vai.
A costo di sbugiardarmi.
Vai.
Quando vengono gli ospiti in radio si prepara l'intervista e quindi si fa ricerca. E diciamo che nel 2014 aprì la Trecani, poi tu sulla Trecani non ci sei ancora,
no,
per fare ricerca,
no,
non è così conveniente. Quindi cercando su Wikipedia si scopre anche che Jacopo Cullin è impegnato nella registrazione di due film.
Sì, che in realtà no, ormai non più. L'ho fatto. Sono due film che sono già terminati. Uno era appunto La Buca di Daniele Cipri, e poi l'altro è Patatrac, Il sesso dopo i figli, di Alessandro Colizzi. Che è un'opera terza, però insomma un film particolare, perché anche quello è low budget, però con attori molto bravi, e che è una commedia scorretta.
Siamo curiosi di vederla. Non volevo riportarti Back in the Day, sui tempi alla Pola, ma lo dovrò fare forzatamente con la musica, perché oggi in scaletta riproponiamo un brano di Afro Man, Because I Got High.
Mitico.
Che ci piace tanto.
Bellissimo, la versione originale? Bella. Non la la ta ta ra ra. La ta ta ra. La 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 la. La 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 la. La 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 la. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. La, da, my room da, da, da. Is still messed up, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey, 'cause I got high. Yeah. Because I got high. Hell, because yeah. I got high. La da, 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 da. I was gonna go to class before I got high.
Come on, y'all.
Check it out. I could have cheated and I could have passed, but I got high. La, da, da, I'm taking da, da, da. It next semester, and I know why.
Why, man?
Yeah, hey. Because I got high, because I got high, because I got high.
Go to the next, go to the next, go to the next.
I was gonna go to court before I got high. I was gonna pay my child support, but then I got high.
No, you wasn't.
They took my whole paycheck, and I know why.
Why, man?
Hey, because I got high, because I got high, because I got high. La da da. I wasn't gonna run from the cops, but I was high.
I'm serious, man.
I was gonna pull right over and stop, but I was high. La, da, 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 now da, da, I'm a paraplegic, and I know why.
Why, man?
Yeah, yeah. Hey, 'cause I got high, because I got high, because I got high. La, da, 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 da. I was gonna make love to you, but then I got high.
Help me sing. I'm serious.
I was gonna eat your pussy too, but then I got high. Now I'm jacking off, and I know why.
Turn this shit off.
Yeah, hey, no, because I got high.
Hey, keep going.
Because I got high.
Hey, do that over,
because
man.
Because I got high.
Come on, man. Come on.
Go, go, go. I messed up my entire life, but then I got high.
I lost my kids. Quindi voi attori sapete anche.
È bellissimo questo pezzo.
Ma non riusciamo a mantenere la serietà. Cosa ti ricorda questo pezzo?
Mi ricorda molti anni fa. Di molti anni fa. Quanto sarà? 10, 12 anni fa almeno.
Non solo.
No, sì.
Non solo.
Non solo con 15.
Anche lui.
Cosa vuol dire? 15 anni fa.
15 anni fa. Era allora. Questo che volevo arrivare.
Esatto.
Diventa di nuovo serio, per favore. Ci devo riuscire anch'io. Grazie a te, viene dopo Buio, che è stata un'esperienza unica,
molto unica,
acclamata e piaciuta a tutti, proprio positiva all'unanimità. Quando stavi girando Grazie a te, sentivi il peso dell'aspettativa, della riconferma? O ti sentivi comunque libero, incosciente, come per il primo corto che hai girato?
Assolutamente incosciente. In realtà giro sempre senza mettermi troppi problemi, o forse me ne metto tanti in fase di scrittura, quindi quando arrivo sul set sono abbastanza tranquillo.
Beato te, questa è la risposta che mi viene da darti, anche se io dovrei farti le domande e sei tu a darmi le risposte.
Okay.
Hai nominato la scrittura, come ti muovi da regista nella scrittura? Nel senso che tu butti giù il soggetto a grandi linee e poi lasci uno sceneggiatore il dettaglio, quindi la scrittura dei dialoghi, o vai tu per la tua strada?
No, vado io per la mia strada, faccio sempre, ho un'idea. Scrivo in maniera sicuramente non accademica, perché se mi viene in mente una scena, magari ho un'idea in testa del cortometraggio, poi inizio a scrivere una scena, poi ragiono sulle altre, poi cerco di incastrarle, scrivo tutto quello che mi viene in mente, fino poi ad arrivare al processo finale, che è quello di taglio.
Complimenti Jacopo, non è scrittura accademica, ma come hai imparato? C'è qualcuno che ti ha dato delle dritte?
No.
No. Dai, svelaci il tuo segreto.
Il segreto della mia bellezza.
No, non è il momento di uno spot pubblicitario.
No, in realtà veramente non ho. Cioè, forse ho imparato dai film che ho visto da bambino, quelli che vedevo 6, 7 volte, 10, 15 volte. Mia madre che urlava e diceva basta.
E allora dicene uno in particolare a questo punto.
Ma tutti, cioè io Fantozzi l'avrò visto 20 volte da bambino, non ridevo neanche più. Mia madre mi guardava e mi diceva: ma tu sei scemo. Cioè tu guardi Fantozzi, non ridi neanche, ma perché lo devi guardare? Però magari in quel periodo lì, in quei momenti lì, come Fantozzi, Aldo, Giovanni e Giacomo, Charlie Chaplin, mi ricordo moltissimo, Staglio e Olio un sacco, magari stavo assorbendo qualcosa senza saperlo.
Quindi diciamo diamo un consiglio, anche un monito, chiamiamolo così, a chi ci sta ascoltando, che magari è interessato e vorrebbe fare strada nel mondo del cinema e della scrittura televisiva o cinematografica.
E gli vuoi dare un monitor?
Gli voglio dare un monitor che gli servirà sicuramente. Però sia un consiglio che un monito. Cosa ti sentiresti di dire?
Ma io mi sento di dire: fate quello che volete. Cioè, veramente sentitevi liberi senza troppi pesi. Ovviamente io mi sembra anche sciocco dire studiate. Ragazzi, studiate. Cioè, mi sembra il minimo, capito? Se hai rispetto per il tuo mestiere, è ovvio che studi. Io prima di dire che facevo l'attore ci ho messo una vita. Anche se magari lo facevo spettacoli all'anfiteatro, con l'anfiteatro pieno, però mi vergognavo quasi di dire faccio l'attore, non lo so perché, però forse il profondo rispetto per questo mestiere ti spinge a studiare proprio perché vuoi diventare quella cosa lì.
Si può essere registi senza essere attori?
È pieno?
Quindi per studiare che cosa intendi però? Aprire libri o mettersi anche sul campo magari?
Lo studio è a 360 gradi, parte dal libro, anche guardare un film è uno studio, perché se lo guardi e ti fai trasportare è bellissimo. Io purtroppo ci riesco raramente ormai.
Perché?
Perché magari sto a guardare l'inquadratura, le luci, la fotografia e non mi lascio trasportare. Quando invece ci sono dei film bellissimi, lo vedi perché non ti accorgi che c'è una fotografia, che c'è un'inquadratura pazzesca, che c'è quello.
Puoi dirci un film bellissimo che hai visto da poco e che consiglieresti a tutti di andare a vedere?
Allora, da poco, di bellissimissimissimo, non lo so, qualche anno fa c'è uno che mi ha veramente scioccato per quanto mi è piaciuto, è Le Prophète. Il Profeta è un film francese, però insomma corso, non francese, proprio, è molto bello, molto molto
bello.
Poi
girato dai nostri nemici.
Dai nostri nemici.
Mentre volevo triarti fuori un aneddoto simpatico, visto che Vai. Fai sempre la spola tra New York e Roma, immagino che Fantozzi, che ti piace tanto, te lo sei visto anche in volo.
No, Fantozzi mai visto.
Perché quando invece ero andato io a New York, avevo guardato Fantozzi 2 La Vendetta,
Pensa a te. Pensa come sei messo. Ma guardate, Fantozzi 2 La Vendetta, tornando da New York
ero messo molto molto male. Tornando grazie a te, parlando di feedback, come ti è sembrato nell'estra della Marina durante i giorni dello Skepto?
Ma estremamente positivo. Anche questo, ripeto, ero contento e fierissimo del prodotto finito, perché appunto anche se non c'erano dei soldi, il catering lo faceva mia madre, preparava la pasta al forno e il tiramisù per la troupe, e il prodotto è assolutamente dignitosissimo e pronto per girare per i migliori festival, e la gente ha gradito un sacco, mi hanno ricevuto tantissimi complimenti.
Bravo Jacopo.
Grazie Enrico.
Un'ultima cosa, riusciremo a vederti a teatro o solo sul grande schermo ormai?
Allora, a teatro no, però nelle piazze sì, perché dovrò fare, tornerò in tour, non tantissime date perché appunto perché sto facendo anche altre cose, tornerò nelle piazze credo una decina di piazze quest'estate. Con lo spettacolo Non ricordo nulla, cambiando ovviamente qualcosa, anche perché sennò noi ci annoiamo sul palco. Mi piace cambiare sempre.
Quindi informiamo i nostri ascoltatori che vedremo Jacopo Cullin quest'estate in giro per le piazze sarde.
Sì, c'è già una piazza, che è quella di Tonara, il 13 di giugno. Se vuoi venire,
io vengo.
È un tiro di schioppo.
Io vengo a intervistarti anche là, certo. Però questa volta la giornalista sulla carta stampata.
Esatto.
Allora, grazie mille, Jacopo.
Grazie a te.
È un grande.
L'hai capito il gioco di parole?
Ma secondo me l'ha scelto apposta.
No.
Si può fare pubblicità ogni intervista che rilascia, perché la chiude così. Ah,
l'ho
quindi
fatta
era
apposta.
E niente, un grosso in bocca al lupo.
Crepi, anzi, viva il lupo.
Ci vediamo dove? A Cagliari, a Roma, a New York, chissà.
Dove vuoi tu? Basta che paghi tu, ci prendiamo anche un caffè dove vuoi.
Grazie invece a voi ascoltatori che...
Serio, l'ha presa bene.
Non ti stavo ascoltando, direi il vero. Non ti ho ascoltato per 40 minuti,
esatto,
di fila.
Ma l'ho visto.
Non è vero. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno ascoltato, appunto, perché non avrebbero potuto fare altrimenti anche oggi.
Ciao. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.